Bentornati a casa svizzera, bentornato anche io.
Te lo dici da solo.
E ben trovata Alice Pedrazzini, come stai?
Bene, tu? Com'è io andato questo break? È andato velocissimo, si è bruciato.
È andato velocissimo, 12 minuti e 48 secondi e devo dirti la verità, vederlo dal vivo è una incredibile
Ce
esperienza.
L'avete raccontato molto bene, ieri in televisione stiamo parlando di questo pupazzo che deve bruciare e in funzione della durata, della rapidità, si capisce che estate sarà e sarà una bella estate.
Secondo il Böck,
Io voglio crederci. Se fosse stato il contrario ti avrei detto, vabbè, abbiamo un meteo svizzera, dobbiamo credere a una tradizione zurighese.
No.
Voglio crederci in questo caso, perché ha dato una bella notizia.
Comunque veramente grandissimo sto Böck, dal vivo è tutta un'altra impressione. Detto questo, quindi archiviato il Böck per quest'anno, abbiamo archiviato anche un'altra grande situazione che abbiamo seguito davvero dagli albori.
Ti aspettavo per raccontarlo. La Patrouille des Glaciers, ne abbiamo parlato tanto tempo, abbiamo seguito due squadre che si preparavano, una capitanata da Chloé, l'altra da Pascal, la loro preparazione per questo grandissimo evento. Vi possiamo dire che è andata molto bene, sono riuscita a farla, l'hanno portata a casa. L'unica cosa un po'... diciamo la notizia un po' meno bella è che Chloé voleva farlo con sua sorella e suo papà. Lei festeggiava 30 anni quest'anno, lui 60, l'avrebbe fatto, e si è ammalato proprio prima di partire, e quindi questa cordata in famiglia non si è potuta fare, è stato sostituito da un'altra amica di Chloé, quindi sono andati loro tre, ma vuol dire che l'anno prossimo secondo me il papà
certo.
Però la sfortuna, si è ammalato tra l'altro perché ha fatto molto, c'è stata tanta neve e quindi sono partiti dopo, e ti viene da dire se fossero partiti subito non si sarebbe ammalato, però coi se coi ma sa torna mia ca, come
brava,
diceva il grande Arturo Giovanoli, che saluto
così
sempre,
mi piace, brava. E invece noi, se guardiamo fuori dalla finestra, vediamo qualcosa che è molto simile a dove siamo noi, cioè vedo verde, vedo un po' di freddino.
Anche il nome del posto, diciamo del paese, mi sembra molto molto simile, perché molto spesso, non so se vi è capitato anche all'estero o oltre oceano, dici vengo dalla Svizzera, dicono ma Svizzera o Svezia? Ne aveva parlato anche una campagna pubblicitaria della Svezia che tre anni fa, ti ricordi, diceva
ci hanno dato dentro di brutto,
we are Sweden not Switzerland, e noi quindi andiamo lì, andiamo in Svezia, ci svegliamo lì,
e lo facciamo con due persone che in realtà, pensa te, stanno in un qualche modo collegati con Rete 1 praticamente per tutto il giorno. Sei d'accordo?
In un certo senso sì, a doppio filo, sono sempre con noi e noi sempre con loro. Li salutiamo subito.
Giuseppe e Katarina, ben trovati, come state? Ehi, Urmordu!
Ciao. Bro, tac.
Molto bene, grazie. Gli ho chiesto come sta. Gangsta bro, tac.
Allora, sono Giuseppe. Ciao Giuseppe. Sì, con me c'è Caterina.
Molto piacere.
Io sono...
piacere di conoscervi meglio e anche di potervi ascoltare e vedervi di presenza. Grazie.
Partiamo proprio da lì, nel senso che voi siete... dove siete precisamente in Svezia? Dove ci siamo svegliati? Cosa vediamo fuori dalla vostra finestra?
Beh, fuori dalla nostra finestra, adesso siamo in cucina, ho mandato una foto, si vede già il bosco. Noi abitiamo a Södertälje, circa 35 km da Stoccolma. In effetti è una cittadina abbastanza riservata, a me piace, c'è molta natura e mi trovo bene. Anche Caterina si trova bene, qui da un periodo più corto, io molto più lungo.
Ti sentiamo un po' distante nell'ultima parte della risposta, eri un pochino più distante, ti chiediamo giusto di tenere il microfono più vicino. Dicevamo che passiamo tanto tempo insieme noi, ed è vero che è bello perché la Rete 1 arriva un po' ovunque, e quindi noi siamo tanto in Svezia con voi, ma in che momenti della giornata? Perché siamo così legati?
Beh, io adesso quando mi sveglio metto Rete 1 per avere un poco di compagnia, poi sveglio Caterina, abbiamo degli argomenti che a me piacciono e con cui io poi condivido con Caterina, Caterina ascolta e impara un poco meglio l'italiano. E io sto più o meno dalle 6, poi faccio le mie attività, poi vado al lavoro più o meno verso la 1, ascolto gli argomenti per riflettere un poco e poi verso sera, quando sto rientrando dal lavoro a casa, a volte faccio dei commenti, a volte sento dei commenti, Non dimentico la cultura e l'italiano. Io non sono svizzero, però ho vissuto e sono cresciuto vicino al confine svizzero.
E perché allora caso... dove
hai scelto noi?
Cioè, perché ascolti la Rete 1?
Sono curioso.
Beh, si comincia sempre dalle prime cose. Io ho detto, ma vorrei ascoltare un poco di italiano, qualche cosa che mi tenga un poco compagnia tempo fa. E sono caduto, ho capitato, ho ben, diciamo, arrivato a Rete 1 e ci sono rimasto.
E per Caterina, che deve vuole imparare l'italiano anche per comunicare meglio con te, perché l'italiano, perché la Rete 1?
Beh, lei in effetti è stata un pochettino, uso un termine improprio, però quasi obbligata, perché a me piaceva, e poi è cominciato a piacere anche a lei, perché ci sono molte cose, argomenti. Tra l'altro stamattina, se posso permettervi,
prego,
ha fatto un salto di gioia, perché nella trasmissione, proprio appena lei si è alzata, hanno trasmesso O Sole Mio, e alcuni dicono, chi c'entra O Sole Mio con Caterina? Non molti sanno che fu scritta da un giornalista italiano che si trovava a Odessa, in Ucraina, proprio dopo tanti giorni di maltempo. Un giorno questo giornalista sente, vede, si alza e vede il sole, ma questo è il sole mio, perché lui era nato a Napoli però di origine siciliana, e scrisse questa canzone che poi dette il testo a Napoli, a un napoletano che ne fece Capua, che ne fece poi il testo che oggi conosciamo.
Che tra l'altro, quindi, Caterina non è svedese, ma è ucraina. Quindi mi chiedo, tu che vieni dall'Italia, dalla vicina Italia, hai vissuto in Svizzera, Caterina ucraina, cosa fate in Svezia?
Sì, siamo curiosi.
Ci sosteniamo e ci incoraggiamo per l'inverno svedese. Ci teniamo caldi, ci scambiamo qualche battuta. Io sono qui già da 35 anni,
vabbè.
Caterina da 3, lei studia adesso sia svedese che anche sta per diventare sarta, vorrebbe aprire un atelier. Io ho lavorato e continuo a lavorare alla metropolitana di Stoccolma. E, diciamo, in questo via vai tra Stoccolma, Södertälje, vita insieme, il tempo passa e non pensiamo dove siamo, pensiamo solo di vivere in una maniera armoniosa.
Tra l'altro, rispetto a questo, ci avete portato lì da voi, ma voi attraverso la radio riscoprite la Svizzera. Io mi chiedo, Caterina, immagino tu non sia mai stata in Svizzera. Che tipo di Svizzera ti arriva? Che immagine hai della Svizzera ascoltando Rete 1?
Caterina si era preparata, però adesso fa scena avuta. Si è emozionata tantissima. Comunque, quello che lei mi ha detto è questo, che non ha un'idea di com'è la Svizzera, ma sicuramente gli piacerà moltissimo di tutte le cose che abbiamo potuto scambiare tra di noi. Io gli ho parlato delle mie visite che ho fatto a Lugano, a Basilea, a Ginevra, sono stato a Losanna molte volte. E lei è molto curiosa di poter, diciamo, vedere con i suoi occhi tutte le cose che io gli ho detto. Poi c'è una sorpresa che lei sentirà in radio. Che non,
sentiamo, sei curiosi, vai.
Ho condiviso con lei pienamente. Io ho, diciamo, dopo che ho avuto l'esperienza della Svizzera, ho cominciato a pensare: ma a me mi piacerebbe conoscere altre culture, altre lingue. Ho conosciuto la Svizzera tedesca, la Svizzera francese, quella italiana, e più o meno all'età di 18 anni comprai una tessera Interrail e cominciai a viaggiare per tutta l'Europa e capitai e finii in Svezia. E oggi la sorpresa, visto che ho parlato con Caterina, è che l'anno prossimo compreremo una tessera Interrail, diciamo, per viaggiare in treno, e viaggeremo per l'Europa e farò in modo che lei non perda l'opportunità di conoscere e vedere con i suoi occhi la Svizzera.
Ma che bello, bene, l'abbiamo detto in diretta, sono molto contento. Grazie. L'ultima cosa, prima di salutarci, perché mai il tempo stringe, vi hanno mai in qualche modo confuso tra Svizzera e Svezia, visto che voi arrivate da là?
Perché oltreoceano uno su due, le statistiche, appunto, parlano, diciamo, chiaro, non sanno cosa è Svezia e cosa è Svizzera, li scambiano.
Molte volte, ecco. Dipende dall'ambiente e anche dalla cultura sociale della persona, però ci sono molte cose che fanno ridere. Una volta ho detto: io vengo dalla Svezia, e la persona ha detto: ah, dalla Svezia, vicino, diciamo, in Liguria. Dico: no, la Svezia. Dopo l'Austria, perché le conoscenze che si hanno più o meno dell'Europa si fermano alla Germania, più in sud si arriva quasi mai, quindi ho dovuto anche indicare sulla cartina dove effettivamente si trovasse la Svezia.
Quindi è successo anche quella volta, insomma, accidenti, male. Noi siamo la Svizzera, noi non possiamo invece che ringraziare la Svezia. Grazie davvero Giuseppe e Caterina, buon ascolto, visto che comunque siamo sempre dei vostri. Grazie. E a molto presto. Eido! Ciao!
Siamo la Svizzera che è andata in Svezia.
Esatto, i Bombay Street con Up in the Sky e poi un'altra bella sorpresa che ci porta un po' lontano ma così vicino. A tra poco. Grigionesi, Bombay Street, che arrivano dal numero 77 con Up in the Sky, ci portano ancora una volta davvero a dronare un po' per i cieli e ci portano non tanto lontano come prima in Svezia, ma andiamo, se guardo fuori dalla finestra vedo il Duomo, ti dico solo questo.
Siamo in quelle zone lì, siamo atterrati a Milano,
sì.
Dopo questa canzone, perché inizia la Design Week, quindi certo. Stiamo parlando del Salone del Mobile, oggi è martedì, anche fuori salone.
Mamma mia, che bellissimo, esperienze veramente forti da guardare, da vivere nel vero senso della parola e da vivere anche come svizzeri, mettiamola così.
In mezzo a questo laboratorio, possiamo chiamarlo così, un po' un laboratorio del design internazionale, ci siamo anche noi, c'è anche la Svizzera, c'è un posto che è più svizzero degli altri, dove per entrare nello stabile tu senti i campanacci delle mucche, lo iode,
no, è vero?
Dei richiami così, sì, noi andiamo adesso in via Tortona, andiamo esattamente lì dove ci sono anche questi cliché ma che raccontano anche di noi. Vabbè. La House of Switzerland si chiama la collettiva svizzera, via Tortona, e lì noi troviamo qualcuno che ci racconta di questo posto.
Diamo il benvenuto a Natasha Finocchiaro Maurino, CEO di Cristallina Design. Ben trovata Natasha, come va da quelle parti?
Buongiorno a tutti, va molto bene, appunto come diceva bene Alice, è iniziata ieri appunto la Design Week di Milano e in questo momento mi trovo all'interno della collettiva svizzera appunto che si trova in via Tortona 14, dove appunto diciamo è nata proprio il fuorisalone, quindi una via molto storica. E sono qui appunto a rappresentare Cristallina Design, che è un brand che è nato tra la collaborazione, tra l'unione dell'unico marmo svizzero, appunto il marmo Cristallina, con l'università ECAL, con un master internazionale, che è comunque un'università di Losanna, molto importante nell'ambito del design dell'arte, e ogni anno li portiamo con noi in cava, facciamo conoscere il nostro marmo, gli chiediamo di creare delle collezioni che devono essere una vera fusione tra arte e design. Però devono essere degli oggetti funzionali da poter utilizzare tutti i giorni, ma devono anche essere tramandati e soprattutto devono raccontare, devono emozionare, devono parlare della Svizzera, raccontare delle storie che riguardano il Ticino, comunque le esperienze che gli abbiamo fatto vivere nei giorni in cui erano con noi. Quindi oggi sono molto felice di essere qui, di parlarvi appunto di questo progetto molto svizzero, ticinese, perché appunto la cava si trova in Valle Maggia, certo. A Pecia, e poi appunto in collaborazione con un'importante università, ovviamente col contributo di tanti studenti, più che studenti sono proprio dei designer internazionali.
Ecco, tra l'altro la cosa che mi viene da dire Natasha è che un qualcosa che arriva dalla montagna, che è ovviamente una particolarità molto nostra, molto svizzera, arriva in una città, in una metropoli come Milano e da là potrebbe, e lo fa, girare per il mondo. Questa cosa secondo me è una sensazione veramente unica, che tra l'altro stiamo vedendo anche per chi ci segue su RSI La 2, anche con un po' con i tuoi occhi, no? Vediamo dove sei e se hai voglia di descriverci proprio questo posto così svizzero e così nel cuore di Milano.
Sì, allora qui le aziende sono tutte svizzere, abbiamo diverse tipologie di aziende, tutte nell'ambito del design, quindi anche nei tessuti, ovviamente arrivano da tutta la parte, da tutte le parti della Svizzera, quindi alcuni del Ticino, ma non solo, anche dalla Svizzera tedesca, Svizzera francese, e diciamo che è sicuramente un bel mix, c'è una bella energia, poi anche lo spazio è stato curato molto molto bene, ci sono tanti colori, ognuno ha la possibilità possibilità appunto di esprimere, di far conoscere il proprio brand, ma proprio anche a livello proprio visivo, ognuno ovviamente ha la sua, insomma, il suo design e quindi ha la possibilità di esprimersi. C'è questo mix che però, nonostante sia un mix, sta bene, cioè nel senso è molto, molto bello, e poi bella l'energia che si respira perché arrivano tutte persone da tutte le parti del mondo, quindi sia ovviamente tanti, tanti milanesi, ma non solo, ovviamente da tutte le parti del mondo, ed è veramente bellissimo anche perché quando si va per le strade in generale c'è tantissima gente, proprio è un'energia meravigliosa. Noi tra l'altro siamo anche all'Università Statale di Milano, dove ogni anno appunto c'è sempre un tema, e in base a questo tema ci sono diverse installazioni. Con Cristallina Design quest'anno appunto abbiamo, abbiamo partecipato, e sempre appunto all'interno del circuito interni, quindi saremo proprio alla Statale, proprio all'ingresso, con un'installazione ovviamente creato con il nostro marmo svizzero, ma anche con il granito appunto ticinese, dove rappresentiamo un grande corallo. E uno può dire, beh, cosa c'entra la Svizzera con i coralli? In realtà io mi sono proprio ispirata a una delle nostre collezioni che si chiama Corals. E perché mi sono ispirata a questa collezione? Perché appunto il tema è materia è. E quindi ho voluto parlare dell'origine del marmo svizzero, che la particolarità sta in questo, nella sua storia geologica, che pur essendo un marmo estratto in alta montagna nelle Alpi svizzere, in realtà si è formato dalla calcificazione di elementi marini, perché una volta in Svizzera c'era il mare appunto nel Triassico, certo. E quindi proprio si è formato dai coralli. E quindi questo corallo non è soltanto decorativo, ma soprattutto è simbolico, proprio per raccontare la materia da dove nasce appunto il marmo cristallino.
Tra l'altro appunto tu lo dicevi, è proprio dalle Alpi, e quindi l'idea che la montagna arrivi nel cuore di Milano e che diventi design.
Così poi l'hanno scritto ancora più bello, sì.
E quindi ecco, a me tra l'altro è capitato di vedere questo marmo, questi pezzi, e ognuno è diverso, quindi ogni pezzo è singolo, e quindi è vero che ci hai portato lì, ed è questo che ci piace tanto di Casa Svizzera, che può veramente atterrare e ripartire. Quindi noi siamo atterrati lì, l'abbiamo scoperto, hai detto via Tortona 14, chi vuole respirare
la Statale,
la Svizzera, anche alla Statale, può venire a vedere le vostre creazioni. Quindi grazie Natasha per averci portato lì. Buona
grazie
giornata.
Grazie ancora, a presto, buon lavoro.
Fino a domenica.
Buona giornata, grazie altrettanto.
Teddy Swims con Mr. Know-It-All, e poi si parla di qualcosa di dolce dolce, il miele. Guarda, guarda. Avanti.
Casa Svizzera.
E a Casa Svizzera noi siamo molto contenti ed orgogliosi, ancora una volta come ogni martedì, di parlare di Bioticino. Bioticino è un qualcosa che insomma collabora con noi ormai dall'inizio, dagli albori di Casa Svizzera, e che ha vissuto diverse situazioni. Questa in particolare a me piace, perché insomma è una settimana dedicata alla dolcezza, alle api, al miele, ed è per questo motivo che direttamente da Seseglio diamo il benvenuto a Ivano Lurati. Ciao Ivano.
Ciao, ciao Fabrizio, ciao Alice.
Come stai?
Ciao a tutti, bene, bene, un periodo bello tosto
perché
per gli apicoltori, sì, però ce l'abbiamo fatta a venire, dai, da voi è sempre bello star qui con voi e vedervi in televisione, ma oggi star qui con voi è ancora più bello.
Cos'è che hai portato di tutto? Non sei arrivato solo, perché sei stato invasi
dal... centro la mirta, centro la mirta.
Sì, colpa sua.
La moglie cosa ti
era? Alice mi diceva porta qualcosina, e lei mi ha riempito il furgone, io ho portato solo una parte.
Il resto è rimasto dentro.
Cos'è la cosa più strana che ti ha messo dentro? Che ho detto, ma perché me la metto?
Il fuoco. Quello col cappello.
No, ce l'ho io davanti.
È un peluche.
Guarda, guarda, è un peluscino che ti faccio vedere anche adesso. Ed è bellissimo, tanto morbidissimo, io te lo dico.
Ma il ruolo, chi non sa nulla, il ruolo del fuco.
E il fuco hanno appena scoperto che vale un po' di più di quello che si pensava prima, no? Negli anni prima. Difatti c'è un po' il detto, sei un fuco come un fuco,
esatto.
Non nel senso che t'ha appena avuto. Però invece adesso, perché diciamo...
Chi è il fuco prima di tutto?
Pochi anni fa è il maschio, è l'unico maschio che c'è nell'alveare, e appunto si pensava che era solo per la riproduzione. Invece hanno scoperto i biologi, adesso che hanno delle tecnologie più avanzate, eccetera, sono riusciti a capire che fa anche un qualche lavoretto tipo scalda la covata aiuta a scaldare la covata in primavera quando ancora le temperature sono basse e aiuta anche a raffreddare d'estate.
Quindi non gli davano un centesimo, invece è importantissimo sto porofuco.
Non so se sono biologi, magari maschi, che hanno cercato di...
No, potrebbe essere, ma io mi sento un po' un fuco in questo momento, io te lo dico.
Valutato o...
Che è stato sottovalutato, adesso invece arriva un momento...
Ti senti fiero?
Sì,
a settembre viene eliminato, poverino. Non
ti senti un po' il fuco a settembre?
Mi sento già meno il fuco. Diciamo che vivo un momento da fuco, mettiamola così.
Allora, noi abbiamo detto Seseglio, e se pensiamo a una persona che arriva da Seseglio, ci porta il suo miele, ci racconta delle api, pensiamo che sia partito tutto lì.
Vabbè, ovvio, poi quella zona lì è top.
E in realtà, se noi vediamo il nome Mischi, che siete voi, la vostra azienda, ci porta nelle Ande, ci porta dall'altra parte dell'oceano, ci porta in Bolivia, ed è lì che inizia tutto. Eppure tu sei svizzero, sei di qui.
Sì, con mia moglie, con la Mirta, abbiamo deciso appunto questo nome perché la passione per le api è iniziata lì. Diciamo, io sono partito nel lontano 1985, era un volontariato di 3 anni con quello che adesso si chiama Comundo, sarebbe, però quei tempi si chiamava, purtroppo, si chiamava Solidarietà Terzo Mondo, che
non c'è più,
specialmente là non piaceva tanto quando ci presentavamo appunto. E quindi ecco, dopo sono arrivato là, mi è piaciuto subito, la prima lettera che ho scritto a mia mamma ho detto penso che non torno più.
Ah, bello, chissà che contentezza qua.
e dopo lì ho conosciuto Mirta, ci
perché,
sposati,
perché ti piaceva così tanto, hai detto non torno più?
Ma era come vedere, ecco, le vostre immagini così, adesso qui da noi si trova ancora in Svizzera, però là era un po' tutto così, ecco, quando noi siamo arrivati c'era sì la Pasqua, Cochabamba, città piccoline comunque bellissime da vedere, specialmente la Pasqua è particolare a 4000 metri, però dopo tutto il resto, anche lì dove vivevamo noi, era molto, diciamo, campagna. Poi tutto d'un colpo è cambiato, tutto è diventato periferia della città, e quindi ecco un po' c'è stato questo cambio.
Come lo paragoneresti alla Svizzera qui, se ti guardi attorno da una cosa all'altra?
Se è paragonabile.
In che senso?
Potrebbe... C'è qualcosa che ti ricorda la Svizzera?
Ah, quando... beh, sì, le montagne.
Quello ci sono, 4000 metri.
Certo, è tutto più alto, perché noi più o meno abitavamo all'altezza. Io c'ho sempre in mente, siccome andavo al campeggio di Cato di Don Billy, era a 2500 metri c'è il Pettine, lì invece è casa nostra, 2500. Quindi le montagne partono da lì in su, no? Però a vederle sembra, assomiglia. Ecco.
Tanto verde.
Grande,
tanto
le alte. Sì, si assomigliano. Come
da come l'hai descritto, un po' la Valle di Muggio, periferia di Milano. Brava, è diventata.
Esatto, in 10 anni. È quello che qui ho fatto in 40 anni, là in 10 anni.
Quindi in questi 10 anni come arrivano le api alla tua vita?
Perché è stato proprio un caso. Io difatti di formazione avevo il diploma federale di automeccanico, quindi là lavoravo in un istituto, un orfanotrofio, istituto scuola, e lavoravo per, andavo nella fattoria dell'istituto a mettere a posto i mezzi agricoli.
Sì.
E un giorno per casualità il trattorista ha fatto cadere le arnie, hanno chiamato tutti per aiutare, io non sapevo niente, tutti che scappavano così, ma mi sono trovato subito nel casino generale, mi sono trovato subito a mio agio, e da lì ho cominciato a interessarmi delle api, da lì è partito tutto.
Ah, ma che bello! E poi dopo con calma siete tornati a casa?
Quando siamo tornati a casa ho cominciato subito a prendere, per avere un po' ancora il contatto con la natura, sì, così, 2-3 arnie, e da lì è partito tutto. Adesso sono più di 100, 120, 150 secondo la stagione, il periodo.
E le api immagino siano diverse, nel senso sono animali,
sì,
non
là...
è che tutti sono uguali?
No, no, là è una razza africanizzata, gli dicono, no? È abbastanza aggressiva in confronto
cattive, alle nostre.
Sì. Il pitbull delle api.
Sì, 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 addirittura le mettono, noi dalle foto si vede, no? Sono... su dei bancali lunghi dove ci sono da 5, 10, 20 arnie. Se fai così in Bolivia, apri la prima arnia e ti saltano addosso tutte le altre, quindi le mettono ognuna su un piccolo trespolo, diciamo così.
E quante punture hai avuto?
Tante, sì. Boh, adesso ormai il corpo è abituato, per me piace lavorare senza i guanti.
Come il corpo abituato? Si abitua?
Sì, una volta che prendi le diverse punture, dopo non ti si vuole. Adesso anche i primi tempi che lavoravo senza maschera, mi pungeva in faccia, si gonfiava l'occhio.
No, adesso complimenti! Che paura!
Lavori senza quello che hai portato, cioè tu ce l'hai portato
per
normalmente l'estetica?
Sì, dopo dipende
casco.
Dai periodi, sì. La maschera dipende un po' dai periodi. Adesso, per esempio, che sono in pieno raccolto, così sì. Puoi andare anche tu tranquilla e non
ti fa problema, è vero?
Sono impegnati, sì. Dopo può succedere che una puntura o due le prendi sulle mani, soprattutto sì. Quando metti le mani nell'acqua. Però, come dicevo prima, adesso non mi si gonfiano più, ormai il corpo si è assuefatto.
Si è abituato, sì. più bio di così, insomma, anche da questo punto non si può. Tra l'altro, una cosa della quale mi domando, e che tra poco, dopo il prossimo pezzo, avrà una risposta, è il bio con il miele, con le arnie, come si fa? Come c'entra con questo mondo? Tra poco ci arriviamo. Harabe de Palo con In Moda, come un pittore.
Bella questa. Abbi il coraggio di cantare anche quando accendi il microfono.
Provare.
Va bene così.
No, non era così neanche la canzone. Dunque, torniamo ancora una volta con Ivano Lurati, a parlare di miele, a parlare di bio Ticino, ma abbiamo una curiosità.
Mischi, abbiamo detto, non è un nome che in italiano non capiamo il significato della vostra azienda, il nome dell'azienda, ma arriva dalle Ande.
Poi c'è anche la K, M-I-S-K-I.
Sì.
Da dove arriva? Come mai?
Mischi praticamente è nell'idioma quechua, che è la lingua che c'era, tanti dicono un dialetto, non è un dialetto, era proprio la lingua che c'era nella zona Bolivia, perché la Bolivia è grande,
Andina.
Ci sono un sacco di lingue, no? Il quechua, che era la lingua degli Inca, diciamo, vuol dire dolce, miele praticamente, mischi, lo usano sia per dire dolce sia per dire miele.
Ma anche per dire una persona carina, nel senso di dire sei un...
Come Alice, come sei mischi.
Sei dolcezza, chiamare qualcuno mischi.
Certo, certo.
Cioè, voi in casa con la Mirta non vi chiamate ciao amore, tesoro, vescia mischi? È vera? Ma bellissimo.
Mi hai fatto imbarazzare, Fabi, cambia argomento.
No, ma come cambia? A me piacciono queste cose, scusami.
Queste cose.
Qui voglio dire, c'è la natura, e la natura è anche fatta di queste cose qua. No,
la natura, io se mi guardo attorno veramente siamo invasi da fiori, da api, da miele, hai portato di tutto.
Sì.
Mi
sì,
sento di dire, l'abbiamo detto, ce lo siamo chiesti prima, come si fa a dire che è bio rispetto alle api il vostro trattamento? Perché se lo vediamo, lo applichiamo ad altri animali, siamo abbastanza in chiaro gli spazi che occupano, che gli viene quello che, diciamo, la cura che gli viene anche riservata. Qui come fai a dire che è bio, un miele bio o non lo è?
Esatto, bravissima, è la domanda che più frequente che ci fanno. Soprattutto quando siamo in bancarella, che tra l'altro approfitto per dire che tutti i mercoledì mattina siamo a Mendrisio, tutti i venerdì mattina siamo a Chiasso, ai rispettivi mercati, e lì la gente appunto chiede sempre quello, dice ma vi state inventando, cos'è questa cosa bio, come fanno le api, non sono chiuse in un recinto come le mucche,
sì. Ecco.
Il bio nell'apicoltura è l'arnia, ossia noi come apicoltori non possiamo utilizzare nessun prodotto a partire dallo sciroppo, i trattamenti che si fanno contro la varroa, la cera, tutto quello che è all'interno dell'alveare, no? Dell'arnia, comprese anche le api, le regine devono essere, che arrivano da produzione biologica, è tutto bio, quindi il consumatore in questo caso è sicuro che non vengono utilizzati dei prodotti all'interno dell'arnia che non siano biologici. È brutto dirlo, a volte magari parlo anche contro il nostro settore, però è giusto riconoscerlo che se un apicoltore non è bio, a volte può utilizzare anche dei trattamenti, dei prodotti che, diciamo, non sono così...
Tipo, cos'è che è il prodotto? Perché sappiamo che per la vegetazione, sugli insetticidi, qua cos'è che...
Esatto, adesso non qui in Svizzera, però altri mieli possiamo trovare anche degli antibiotici o dei prodotti chimici che non sono come quelli che sono permessi dal biologico. Noi per esempio nel bio possiamo utilizzare solo degli acidi organici che praticamente non lasciano nessuna traccia. Sappiamo che la cera come il miele anche, assorbono moltissimo, soprattutto sì, certo, la cera. Quello che tu, se tu metti un prodotto chimico nella cera, resta per anni e anni, è difficile che si perda, perché è come una spugna fortissima la cera. E quindi se fanno le analisi di quella cera, trovano subito se qualcuno utilizza degli antibiotici, utilizza dei prodotti chimici. Noi siamo controllati dalla BioInspect regolarmente, a volte a sorpresa, a volte su avviso, e quindi ci chiedono anche a volte dei campioni di cera da analizzare, e quindi ecco, il produttore ha questa sicurezza che noi come produttori bio non utilizziamo questo. Dopo certo le api vanno dappertutto, però sappiamo che il Ticino è un po' come una valle dove in fondo c'è l'autostrada, c'è il treno, c'è tutto, quindi anche le mucche, sì è vero, sono chiuse nel prato, però sono un po' diciamo sotto il tiro di
tutto quello che gira intorno, purtroppo.
Lì tocca, certo, un po', tocca un po', certo, a tutti, l'apicoltore può fare il suo, dopo tocca un po' a tutti noi, no? Purtroppo a volte nelle ultime votazioni vediamo che il verde, che la natura non conta così tanto anche per noi svizzeri, dovremmo darci un po' di più, no? Se avete visto anche l'ultima votazione, giustamente abbiamo appoggiato la televisione, meno l'ambiente, no? Quindi questo è un po' peccato, no?
E a volte nella televisione c'è l'ambiente, come in questo caso.
Come in questo caso, certo, noi ci proviamo a raccontare proprio quello che vuol dire il bio, no? Le difficoltà che stanno dietro comunque ad un lavoro come questo. Io per esempio qua davanti ho i tre vasetti, sono super naturali questi qua, cioè escono così.
Esatto, esatto, questo non è né elaborato, né come lo provate nel melario sul telaino, lo trovate. L'unica operazione che si fa è centrifugarlo per metterlo nei vasetti. Dopo ho anche nella stagione, lo vendiamo anche in favo, quello che sì, chiamano il miele in favo, perché viene richiesto anche questo, alla gente piace ancora come si faceva una volta quando non c'era ancora questo sistema della centrifuga, piace succhiare il miele dalla cera, quindi si può fare anche quello, no? Dove la gente vede proprio che è così, però non cambia niente, l'unica cosa è che senti anche il sapore della cera, che a tanti piace.
Sì.
La cera dopo bisogna, diciamo, eliminarla, perché sennò tanta cera fa un po', se ne mangi un pochino non fa niente.
No.
Esatto, esatto. Tra l'altro tu hai un foglio lì con te, che è un foglio importantissimo.
Secondo me è quello che ti fa capire anche il perché va pagato quel qualcosa. Cioè,
costa tanto il miele. Certo, capito, c'è un lavoro
spiega
dietro.
Sì, sì, come stavo facendo vedere prima, perché la gente pensa solo che è questione di mettere le arnie sul posto, di andare a prendere il miele quando i melari sono pieni, ma invece prima e anche durante c'è un lavoro grossissimo, no? Quindi noi abbiamo come delle schede, quasi come i pazienti in ospedale, dove viene marcata il numero dell'arnia, la regina, che tipo di regina è, la razza, l'anno.
Perché poi le sposti se ti serve,
bravo,
cioè come funziona, bravo, così,
si
no?
Sposta anche, sì, sì. C'è chi sposta ancora più di me in montagna, anche fare dei raccolti in montagna, e bisogna annotarsi tutto per poi sapere dove andare a agire, magari nei periodi dove c'è tantissimo lavoro e non riesce a passare in tutte le arnie. Difatti in rosso marchiamo le cose più urgenti.
E cos'è quello che è scritto, vedo nel rosso lì?
Per esempio qui, che ho dovuto rompere delle celle reali, perché adesso in questo periodo primavera è come tutti gli animali, le persone, così siamo tutti effervescenti, quindi ci si vuole anche come le api vogliono riprodursi, e a volte allevano delle celle reali per delle nuove regine. Però se la regina anteriore noi abbiamo giudicato, grazie a queste liste, che è una buona regina, allora la manteniamo, rompiamo le celle che sono state fatte.
Non c'è bisogno.
Non c'è bisogno di cambiarla, cioè peccato se l'allenatore è bravo, lo manteniamo, perché cambiarlo? No?
Allora, in tutto questo racconto c'è sempre un plurale, noi abbiamo, salutiamo tua moglie che
sì,
oggi
Mirta
non
sì,
c'è, perché è un po' più timida, hai
aiuta,
detto.
Sì, è un po' più timida, sì, non si sente sempre di venire a parlare, però aiuta tanto, come anche mia sorella Fabiola, da non dimenticare, lei è sempre presente. Se andate al mercato a Chiasso, Mendrisio, la trovate lei, perché a lei piace stare al mercato.
Mezzo la gente, sì, certo, certo.
E c'è
certo
anche il futuro, se pensiamo a tua figlia in particolare, anche lei è andata avanti nel mondo delle api.
Sì, la Tania, grazie diciamo al marito, Gabriele Bianchi, che tra l'altro è il presidente di
Bio Ticino. Ciao Gabo, ciao Tania!
Che conosce bene anche voi, è stato qui presente anche lui, e adesso è arrivato anche Rafa e il nipotino, speriamo che vada avanti.
Ma che a 3 anni produce già del miele pazzesco, Raffaella.
Io ho la speranza anche del figlio, Damaso, che però si dedica piuttosto all'educazione, maestro di ginnastica e di scienze, non ha tempo per le api.
Ci vuole anche quello.
Ci vuole anche quello, questo è poco ma sicuro.
Come il Fuco ci ha insegnato che ci vuole anche lui.
Fuco numero uno fino a settembre, poi si cambia strada. Grazie mille, davvero, a Mischi, ormai lo chiamo anch'io Mischi, a molto presto, grazie ancora.
Grazie a voi, grazie mille a tutti e saluti a tutti e comprate bio soprattutto.
L'abbiamo detto.
Locale in ogni caso.
Alice, a domani.
Sì, a domani.
Ciao, sigla.